Ma allora io ho buttato giù questo foglio che secondo me pone un problema rispetto a tutti i temi che anche adesso voi ricordavate, perché sono tutte cose grandi, che quindi di per sé sarebbe da dire, allora bisogna andare avanti con uno e poi vedere come fare. D'altra parte capisco che invece è importante seguire le vostre richieste. E certamente, oltre a questa cosa che per me è importantissima, cioè seguire delle indicazioni che voi date, addirittura in modo più prepotente mi servirebbe moltissimo anche la vostra domanda, ecco, nel senso che quando poi mi ritrovo con un tema come questo, ho sempre l'impressione di affrontarlo in senso molto generale, molto globale e magari lontano però ancora da domande che possono avere provocato questo incontro, da cose più immediate, più urgenti, che sono però importantissime. Perché, facciamo una piccola premessa culturale perché che può servire, lo schema biblico è uno schema opposto a quello della filosofia classica e qui ci sono due termini tecnici, insomma, che per un momento proviamo a dire. La filosofia classica segue un criterio deduttivo, quindi da dei principi molto generali e assoluti deduce tante conseguenze. La Bibbia si muove in un modo opposto, e questo è secondo me la ragione del grande guaio in cui navighiamo tutti, e cioè la Bibbia parte sempre da un fatto storico, da uno che ha preso una sberla da un altro, è caduto in un tombino, ha vinto al Pernalotto, e da lì si cammina verso dei criteri e delle interpretazioni di carattere globale. Quindi, capite, uno scende dall'alto al basso, la Bibbia ama andare dal basso a farsi delle domande su che cosa c'è dietro. Quindi pensate che in qualche modo lo schema della teologia o di molte filosofie si parte dal principio, o è Dio, o è la ragione, o è il nulla, e da lì si tirano giù tutte le conseguenze. La Bibbia segue un criterio esperienziale. Quindi è successo questo e da lì abbiamo capito una cosa e poi un'altra e un'altra. E questo certo crea delle. Però quindi il fatto del tener molto conto per quello che riguarda poi noi, delle questioni più immediate, ecco, è importante, capite? Ecco, se no ho l'impressione quando metto giù un foglio così di dire vabbè, gli diamo uno schema generale, però quanto arriviamo al problema, alla domanda, alla speranza, al dolore che muove una questione. Ecco. Quindi noi siamo persone che in modo scandaloso diamo molto valore allo scandalo della storia. Non abbiamo paura di partire dalla storia e da lì cerchiamo di ricavare un cammino di verità, di pace. Tutte queste cose io me le sono dovute reinventare proprio, perché dal punto di vista della teologia ho frequentato una università gesuitica che quindi ha vissuto in modo drammatico questa vicenda. L'ho vissuto proprio negli anni del concilio in cui questa vicenda si è affermata. Il cardinale Martini era il più giovane dei professori che veniva alla nostra facoltà. E quindi c'è stato proprio un po' un capovolgimento, non lo si dice, non lo si vuol dire, la massima resistenza oggi di tutta una parte della gerarchia cattolica, quella di dire che in fondo con il concilio non è successo niente, no? Ecco, si sono tirate certe conclusioni, chiaro che altri dicono no, si è voltata una pagina. Ecco. Io cito sempre il fatto che la mia generazione, a questa università, che è l'università più importante della Chiesa Cattolica, dove si studia appunto la teologia, gli studenti in quegli anni sono stati costretti a fare per 2 anni successivi il corso che riguarda la Chiesa, perché abbiamo fatto la prima volta un corso su quello che era la Chiesa e poi invece ce l'hanno fatto rifare su quello che la Chiesa era diventata. Chiaro che non era che era diventata, era stata riscoperta, però il dibattito certo è molto vivo, no? Ed è molto vivo anche adesso, noi non ce ne rendiamo conto, ma anche nel nostro agire quotidiano noi siamo sempre dentro in realtà a questi problemi, che sono evidentemente delicatissimi e profondi. Vabbè, dopo questa inutile premessa, io farei questa sera così, che proporrei un testo di partenza, per questo tema della povertà. E lo andrei a pescare nel libro della Genesi, ed è il testo della creazione della donna. Della donna, lo pigliamo al capitolo secondo di Genesi, al versetto 18. Ecco, e noi questa sera ascoltiamo questo testo, partiamo da questo testo, proviamo a ragionare un po' su questo testo. Ve lo leggo. Poi il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo, a tutte le bestie selvatiche. Ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò. Gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna. Ecco, io temo che voi sappiate già tutto questo testo, di modo. Lo riprendo appunto perché, secondo me, sul tema della povertà, questo è il testo più importante di tutta la Bibbia. Per quello che la sapienza ebraico-cristiana pensa in ordine alla povertà. Ecco. Molto rapidamente tiriamo una conclusione. Questo uomo che è stato creato da Dio ed è stato fatto ad immagine e somiglianza, così com'è, è un povero, al punto che Dio capisce subito che bisogna dargli un aiuto. E quindi l'affermazione fondamentale è che tu, per conto tuo, sei insufficiente a te stesso. La conclusione che riguarda noi questa sera è che uno da solo, lui com'è, testa, cuore, visceri, anima, se ci credete, no? Così com'è, in ogni caso non basta. Ci vuole un aiuto. E c'è questo mito dell'aiuto che è il dargli le robe della creazione, questo tentativo. E qui c'è un'espressione molto importante che è ripetuta, non è detta una volta sola, che è quello che in italiano il traduttore ha detto gli sia simile. Vedete al versetto 18, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. E guardate al versetto 20, non trovò un aiuto che gli fosse simile. La roba dal testo ebraico è un po' intraducibile, perché vorrebbe dire che non si trova uno che gli possa stare davanti. Vabbè, non so se ci qualcosa voglio tanto dire. Solo che invece questo davanti, stare davanti, è una radice che porta a un verbo che vuol dire addirittura annunciare. E quindi è come se lui, come aiuto, avesse bisogno di un altro che gli dice qualche cosa, gli annuncia qualche cosa. Non è una cosa che lui usa, è una realtà viva che lui riceve come un dono, che gli comunica qualche cosa che lui non ha. Ecco. Questo aiuto in tutta la creazione non c'è. E allora Dio fa scendere questo sonno, e da questo sonno e da lui trae la donna. La donna quindi che cos'è? È l'aiuto di cui lui ha bisogno, che gli sta davanti, quindi che non sta sotto, che gli sta accanto e che addirittura annuncia a lui. Senza questo aiuto lui non è se stesso. E addirittura si potrebbe dire, e qui però la cosa ci porterebbe lontano, non è uguale a Dio. Bisogna ricordare che lui è stato fatto a immagine di Dio. Allora verrebbe voglia di dire, ma quindi anche tu Dio hai dei problemi. Li ha, ma però adesso non possiamo occuparcene. Fatto sta che lui è simile a Dio, da solo non funziona, bisogna dargli un aiuto, nella creazione che possa essere questo aiuto, perché Dio gli dice tu dai il nome a tutte le cose, ma nel linguaggio della Bibbia se uno dà un nome a una cosa, quella cosa è sua, quindi è proprio gli dai il possesso della creazione. E questo è abbastanza importante, capite, perché il possesso attira molto il nostro animo. Avere, possedere, è vero, noi la nostra povertà cerchiamo sempre di risolverla con l'avere. Un povero che è uno che non ha niente. Dio gli ha regalato tutto il creato, ma non ci siamo ancora. Non si è trovato in aiuto. Ecco, questo, vedete, è fondamentale per il tema della povertà, perché dice una cosa molto importante, e cioè che una persona da sola, in quanto è sola, è povera. Può possedere tutto il mondo, ma se è sola, è povera. e l'unica realtà che lo strappa dalla sua povertà è quest'altro da lui che gli sta davanti e che gli parla. Quindi si stabilisce una cosa che è scandalosa per la grande filosofia classica, perché per la filosofia classica ogni persona è un intero, è un principio di perfezione. Se pensi giusto, se usi la ragione, se sei obbediente alla regola della tua ragione, tu realizzi bene la tua vita, no? Uno corre sul suo binario. Invece l'uomo semitico, l'uomo biblico, è una realtà insufficiente. Ecco, il grande segreto della povertà, però diciamocelo subito, il grande segreto positivo della povertà è questa insufficienza ed è questo bisogno dell'altro da me. Solo tu mi fai essere quello che sono. E quindi la creatura umana è diversa da tutte le altre creature. È fatta a immagine di Dio e stranamente però, siccome è fatta a immagine di Dio, non basta se stessa. Ha bisogno di quest'altro. Ecco, tutte le volte che si parla di povertà, di questo bisogna tenere massimamente conto. Per questo motivo, nel nostro foglietto, io ho introdotto una distinzione che uso sempre per comodo, ma che non è che nella lingua italiana sia tanto plausibile e legittimo, quindi serve tra di noi per capirci, e ho scritto: distinguiamo tra loro povertà e miseria. Perché noi abbiamo una esperienza negativa, molto grave con la povertà. E quindi istintivamente noi diciamo che la povertà è una cosa da combattere. Su questo, tra l'altro, anche Dio è d'accordo. Quando il Signore vede la gente, quando Gesù vede la gente, ha compassione di loro, no? Interviene, insomma, no? È una roba brutta la povertà. Bene? Allora, che diversità mettiamo tra questi due termini, povertà e miseria? Ecco, definiamo la miseria come una povertà non visitata, cioè è come se Adamo fosse stato lasciato solo, è una povertà non visitata. Quella di Adamo quindi è una povertà visitata, è una povertà visitata. Allora potremmo chiederci, quindi non è più povertà? Non credo, credo che sia sempre povertà, ma povertà visitata, perché quando tu ci sei, io sto bene, però c'è quel quando tu ci sei, e quando tu sei vicino a me. Per cui se tu non sei vicino a me, io sono ancora nella mia povertà. E quindi la mia non povertà dipende dalla tua presenza, quindi diciamolo, proviamo a dire un'altra parola ulteriore, dipende dalla nostra comunione, perché forse anche tu mi diresti che senza di me sei in questa povertà. Allora, che cosa è la realtà profonda della persona umana secondo la Bibbia? È la comunione. La comunione è la verità. Pensate come la comunione suggerisce amore. E quindi come in realtà si possa dire che una situazione è vera, è buona, è utente, se è comunione. Se è solitudine. Qui si potrebbe prendere una strada molto lunga che adesso accenniamo solo per dire che a motivo poi di quello che sarà il peccato secondo la Bibbia, a motivo di quello che è l'istinto, possiamo dire noi, o della realtà della storia, invece la tendenza è sempre quella imperiale. Qual è il record dei 100 metri? Chi è la persona più potente del mondo? Chi è il più ricco del mondo? Ma persino chi è il più buono? È sempre una gara. dove alla fine c'è uno che è il primo. E te sei la donna più bella della riviera romagnola. Quindi l'istinto tende sempre al dominio di uno solo. Quindi il nostro istinto in realtà è imperiale. Si potrebbe dire che non è democratico, è imperiale. Noi usciamo adesso da una dittatura di 17 anni gravissima, che è stata quella di una democrazia imperiale, perché si era stabilito che chi aveva più voti faceva quel che voleva. La Costituzione bisognava buttarla giù, perché noi dovevamo fare quello che volevamo. Siamo in più di voi, e quindi, no? Invece la regola fondamentale è la comunione. Questo però contrasta, capite, contro il nostro istinto, che è quello, che poi lo abbandoniamo perché non ci facciamo portare troppo lontano, che il serpente insinua nei progenitori. Lui gli dice, ma non è affatto vero che se mangiate questa roba morirete. Anzi, e qui è finissimo, Dio sa che se lo mangerete diventerete come lui. E quindi per loro quel frutto diventa molto desiderabile, perché è una competizione al primato, eh? È una specie di doping per vincere. Lui ve lo impedisce perché sa che lo fregate. Se mangiate quella roba lì, diventate voi il primo. E il testo biblico dice che a quel punto lì il frutto gli sembra desiderabilissimo. Desiderabile per essere mangiato. È un inganno, eccetera, eccetera. E quindi proviamo a fermare il fatto che in ogni caso la mia povertà è il mio bisogno dell'altro. Che però, capite, è difficile di per sé dire che in sé è una cosa brutta. È per quello che abbiamo parlato di povertà e miseria, per dire che uno è misero se è in quella povertà e quella povertà non è visitata. Se tu sei a gemere sulla strada della tua vita, ma nessuno si ferma, l'uomo ferito nella strada che da Gerusalemme scende a Gerico, se non c'è un altro che si ferma, che ti guarda, questa è l'interpretazione, no, che loro danno. E allora qui ho citato, nella terza riga, il fatto della torre, perché rispetto a questo fondamento assoluto della fede ebraica e cristiana, ci stanno questi elementi che loro hanno introdotto.
Ilaria. Ilaria.
Sono Giovanni. Sono con degli amici un po' a chiacchierare, sì, ma va bene, sì. Sì. Io non l'ho ricevuta però. No, io non l'ho ricevuta. Va bene. Bene, bene. D'accordo. Va bene. Ciao, ciao. È lì un insegnante? Ecco, dice che però deve lavorare per il censimento.
Voi avete lì?
Ecco, l'avete ricevuto voi questo? Va bene. Ah, scusate. Allora dicevamo che per tutta questa baracca la Bibbia introduce la storia della torre. E quindi ancora siamo proprio all'inizio della Bibbia, no? Cos'è la faccenda della torre? Dice che loro sono diventati robusti perché parlano tutti la stessa lingua. Ed è molto facilitante. E hanno fatto un certo progresso di tipo tecnologico perché sanno fare i mattoni. I mattoni sono stati un grande cambiamento nella storia della cultura, perché sennò ogni roba andava scalpellata nella pietra. E quindi è stato un capovolgimento di tipo tecnico nella storia della civiltà. Anche si potrebbe vedere che anche la storia egiziana, no? Ha fatto una corsa lungo il fiume, proprio a partire da quando solo tagliavano le pietre, quando hanno potuto costruire città. Oggi di quelle città di mattone resta molto meno, Luxor, però furono meravigliose perché era facile farle. Allora qui loro fanno una città e decidono che in mezzo a quella città costruiscono una torre che sia capace di arrivare fino al cielo. Di fatto in questo c'è una conquista di Dio. Cioè si è capace di arrivare, che era l'intenzione dei progenitori, capire, diventerete simili a lui, costruiremo una torre fino al cielo. Dio distrugge questo mito, non gli piace questo tipo di incontro, le lingue si confondono e i popoli si disperdono. Appunto perché, dopo dovremo alla fine dire che Dio non è fatto così e quindi non gli piace che sia così. Non gli piace l'idea che uno è lui da solo lassù, eccetera, e quindi non lo permette. La rivelazione ebraica, in certo modo potremmo dire, si ferma lì. Ecco. Avrà da dire qualche cosa di più Gesù. Però certo, questa cosa qui a lui non piace. La conquista del premio, il vincere il primo posto, non gli va. Gli va invece la realtà di una... di uno scambio, di una comunione, dove nessuno vince, nessuno perde. Notate che in questa cosa, anche nell'immagine nuziale, non c'è che uno è ricco e uno è povero. Perché il primo che è povero intanto è il maschietto, che è molto salutare rispetto alle culture del mondo, ed è quindi lui che sta male. Tra l'altro qui c'è una precisazione importante da fare, perché quando parla di quell'aiuto, non è come l'aiuto capo, perché da noi nel nostro linguaggio italiano l'aiuto, per esempio l'aiuto del professore è un suo scagnozzo. Invece il termine che la Bibbia usa per parlare di questo aiuto è un termine che è riferito sempre a Dio. È Dio il nostro aiuto. Senza quell'aiuto lì non ce la caviamo. Quindi l'aiuto di cui lui ha bisogno non è un secondo, capito, che gli toglie qualche grana. No, è essenziale quell'aiuto. Il Dio che Israele conosce, e che poi col tempo piano piano fissa nello scritto biblico, è questo. È questo altro da sé che è la sua salvezza. Senza di lui come potrebbe fare? Non ci sarebbe. E passa tutta la sua storia a domandarsi, ma come mai mi hai voluto bene? Come mai mi hai preso? Perché è essenziale. Se no, come tutti gli altri piccoli popoli, sarebbe stato sterminato, assimilato, insomma, no? Gli egiziani o gli assiri, quando arrivavano, o tutti gli altri, o erano uccisi, o diventavano assiri, se no... non c'era spazio, insomma. E loro invece si sono sempre salvati, fino al 2012 si sono salvati. E sono sempre rimasti tali. E quindi si domandano, ma perché? Perché li ama? Non c'è nessun'altra risposta. E quindi per loro Dio, capite, è la pienezza della loro vita. È quello che li ha tirati fuori dall'Egitto. È quello che li ha fatti camminare nel deserto. Che nel deserto gli ha dato la manna, gli ha dato l'acqua. È quello che camminava come nube davanti a loro di giorno e come colonna di fuoco durante la notte, perché sennò nel deserto ci si perde. E quindi è la comunione essenziale. Quindi gli abbiamo dato quel duplice nome, Dio Salvatore e Liberatore. Si potrebbe anche mettere compagno di strada, non so, ecco. È quello che nella preghiera del Celeste Illumine noi gli chiediamo addirittura di prevenirci, di prevenirci, cioè di camminarci davanti, neanche di stare lì, no, camminaci davanti, così io ti cammino dietro, in maniera che noi possiamo conoscere e amare quello che tu ci offri e ci prepari. Quindi aiuto essenziale. Senza di te sono niente, è la mia povertà, con te ho tutto. E quindi nella riga successiva vi ho detto, tutto è grazia, grazia è una parola greca, insomma, che è diventata un po' tecnica nella teologia, che vuol dire regalo. Nella lingua italiana sussiste la parola meno nobile del gratis. Gratis vuol dire che non lo paghi, che lo ricevi senza pagarlo, è dono appunto, è regalo. La parola grazia vuol dire regalo. Nel Vangelo della Messa di oggi, di questo giorno della novena, c'è ancora il testo dell'Annunciazione e l'angelo la saluta così, rallegrati piena di grazie, che non vuol dire quindi piena di belle doti, piena di belle virtù, piena di robe gloriose che te fai, piena di regali. E lei si conosce e si riconosce, lì si spaventa un po' nell'Annunciazione a Natale, poi sempre di più capisce di essere una che il Signore ha riempito dei suoi regali. Nella canzone che farà postdomani nella novena di Natale, è vero, a casa di Elisabetta, lei dirà: tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché il Signore ha fatto per me grandi cose. La Madonna è una persona molto importante. Non so tanto nelle devozioni che mi imbarazzano un po', Maria Regina, insomma sono delle robe che riesco poco a capire, ma invece come figura umana essenziale è assolutamente primaria. Perché lei è assolutamente la persona che rappresenta questa umanità riempita dal dono di Dio. Qui c'è tutto un problema anche pedagogico, che voi sapete meglio di me, insomma, no? Cioè che ogni pedagogia, anche all'interno della famiglia, anche nei confronti dei figlioli, è sempre, secondo me, questo grande bivio, perché quando il pericolo è alto, cioè può esserci addirittura la minaccia, però può esserci anche, soprattutto, il ricatto. Se non fai così vai male, oppure se fai così vai male, vai a finire male. E quindi è questo tentativo di convincere l'altro con la serietà del problema e con il pericolo del danno. La linea pedagogica di Dio nel testo biblico è un'altra. Qual è la sua pedagogia? È una pedagogia che possiamo chiamare la pedagogia del dono e quindi la pedagogia della responsabilità. Con tutto quello che hai ricevuto, due cose, non sciuparlo, rendilo, Vi ricordate la bellissima espressione della parabola dei talenti, dove dice che quelli che funzionano hanno questi talenti, e tradotto alla lettera il verbo direbbe che loro operano dentro ai talenti, capite? Si muovono nel dono che hanno ricevuto, capite? Agiscono in questo dono, lo fanno fiorire, eh? Lo fanno fiorire, non lo seppelliscono, non lo dimenticano, lo tengono caro e lo fanno fiorire. L'etica cristiana è fioritura del dono, parte dal dono. Per cui nella riga successiva addirittura abbiamo scritto: non un premio da conseguire, se fai così guadagni il paradiso, se non lo fai vai all'inferno, eh? Ma un dono da accogliere, e da lasciar fiorire. Per cui capite perché la pedagogia di Dio si chiama Vangelo, che vuol dire buona notizia. L'abbiamo visto nella fatica bestiale che abbiamo fatto anche questa volta sulla lettera ai Romani. Per 11 capitoli su 16 ci ha rotto le scatole continuamente per 10 che tutto è dono, che non è opera nostra, che non ci salviamo con le nostre opere, ma per grazia sua, no? Ha continuato a imperversare. Perché questo però è decisivo, capite? Questo è decisivo. Perché dopo il comportamento della vita, la morale, cosa bisogna fare, non è la gara del coniglio che insegue la carota, ma è l'accoglienza del dono e il vivere dentro del dono, l'agire dentro del dono. Ti ha regalato l'amore. Certo che questo ha un rilievo assoluto, capite? Perché per Dio, Dio ha giocato tutto questo nel rischio della storia, per cui noi sappiamo benissimo che oggi una persona non amata non rende niente. Per cui se non ha fatto, per la disgrazia della vita, nessuna esperienza positiva, io dico non gli si può chiedere niente però. Invece a te si può chiedere molto, perché tu hai ricevuto molto. La mia tesi che è contro Dio l'affermare che la legge è uguale per tutti. Questo è gravissimo dire. Perché la legge, cioè il rendiconto, non può che essere proporzionale al dono ricevuto. Per cui il mio fratello che ha ricevuto niente, come posso io giudicarlo? Io che ho ricevuto un sacco di doni, ho combinato un tubo, però io lo giudico in nome di una legge che è uguale per tutti. La storia di ciascuno è un mistero, no? Per cui ai nostri figli che cosa è importante? È importantissimo dargli buone notizie, no? Cioè la bellezza della vita, la buona notizia è certamente il nostro amore, e questo è chiaro, la notizia più importante. Se uno non ha ricevuto la notizia dell'amore, provate a vedere un bambino che ha avuto un'infanzia difficile, o da solo. Giuseppe, ieri abbiamo deciso che Giuseppe, che è uno sciagurato che viene qui alla nostra prima media, abbiamo quattro principini tutti grandi così, e subentra questo selvaggio che era il capo di una baby gang qui nel nostro quartiere. Il capo era lui, allora hanno fatto intervenire anche la Digos, perché le cose erano molto gravi, alla fine tutta la banda è stata messa in gruppi appartamento, tutti tolti alle famiglie, meno Giuseppe perché era troppo più piccolo. E quindi non hanno potuto perseguirlo, lui era il capo, e adesso viene qui nella nostra scuola, non viene sostanzialmente, però tutti l'hanno preso in simpatia, quindi nessuno lo vuole buttare via, e quindi abbiamo detto che avevamo fissato un esperimento fino a Natale, e quindi il comune, il quartiere ci ha detto, vabbè, allora vediamoci, però ieri gli abbiamo detto, va bene, andiamo avanti, ovviamente in tutte scuole, perché lui non viene mai a scuola, viene dentro un'ora, poi se ne va, fuma una sigaretta, prende l'autobus, insomma, quindi è un soggetto che lo fa per conto suo. La sua situazione però è irrisolvibile. Io ieri ho accettato volentieri di dire andiamo avanti. Intanto mi chiedevo quanto costava la riunione che noi stavamo facendo. costata almeno 300 euro. Perché tutti sono persone che sono lì a lavorare e quindi è ben giusto che abbiano. Però lui non ha nessuno che gli vuol bene. E anche il papà e la mamma, insomma, sono due persone che non hanno. Insomma, lui è solo. Quindi di volta in volta lo mantengono, anche lo difendono, qualche volta operano a favore anche delle sue mascalzonate, oppure qualche volta non lo sopportano più, ma lui non ha un'esperienza di amore. Quindi la sua situazione è irrisolvibile. Quindi io ho detto va bene, lo teniamo, lo prendiamo, va bene, però noi non avremo la possibilità di volergli bene perché passa, vola, e quindi nessuno lo sente suo. Quello che l'ha sentito più suo è uno dei nostri insegnanti che non, dal quale lui non è mai andato, però ha fatto delle chiacchierine così nell'intervallo del non andare, gli hanno parlato un po' e lui adesso ha detto ma però forse se lo mettiamo, però non ha nessuno. E uno che è voluto bene da nessuno è nella situazione di Adamo, capito? Di una povertà, ma non visitata, miseria. È un dramma. È chiaro che nella storia delle nazioni sono interi popoli, che sono sfruttati da tutti e amati da nessuno. No. L'Africa è un continente che di giorno in giorno si rivela sempre più ricco, nessuno lo ama, tutti lo sfruttano. Se uno non è amato, l'ultima riga dice, quindi non poveri e ricchi, ma ognuno è povero e ricco. La lavanda dei piedi è un testo magisteriale in questo, no? Perché lui quella sera lì cosa fa? Gli lava il piede, poi si risiede e dice, avete visto? Quindi lavatevi i piedi gli uni gli altri. Non ci sono due categorie. La reciprocità è regola fondamentale della comunione e dell'amore. Quindi non è le dame di San Vincenzo e il poveretto dall'altra parte, assiste una vecchietta. La regola è la reciprocità, nel senso che quindi ognuno è povero e ognuno ha qualche cosa da dare. La ricostruzione delle persone, sia dal punto di vista etico, ma anche dal punto di vista psicologico, è la ricostruzione della persona in quel minimo di fuoco che gli consente di avere anche lui un debito da pagare. Se lui è solo una sporta vuota che può ricevere, la sua vita è una disperazione. No? Il povero assistito è una gran pregatura. No? Noi in questi anni che abbiamo fatto un po' tra Caritas e confusioni nostre, abbiamo cercato di tenere ferma questa strada. Non assisterlo il povero, accendergli la fiamma. No? Quindi anche sì, severo in un certo senso, come una pedagogia della responsabilità, no? Ecco, dai, anche tu hai delle cose molto importanti, no? Ecco. Quindi in un certo senso bisogna un po' guardarsi. Quando l'anno scorso abbiamo mandato i ragazzi in Africa, noi e quindi poi Martino che li ha accompagnati, e abbiamo cercato di prepararci e di preparare la cosa in maniera che, come forse è abbastanza riuscito, insomma, sembra dalle cronache che si sentono, che però loro abbiano avvertito di aver fatto una cosa grande che ha arricchito, nella quale hanno ricevuto molto. In realtà poi invece hanno anche fatto delle cose verso gli altri, hanno visto certamente un mondo che per certi aspetti è molto più povero di loro. Però avessero fatto un'esperienza, capite, solo beneficenziale, tornando dicendo come siamo bravi, come siamo buoni, sarebbe stata un'esperienza impoverita. Invece l'esperienza è ricca quando tu, tornando da un'esperienza, dici ma cavolo, ma quante belle robe ho visto, ho sentito, ho imparato, insomma, con dei linguaggi diversi anche evidentemente, con delle esperienze, con delle tonalità anche psicologiche e anche spirituali diverse, però sei stato un povero, torni a casa arricchito, quindi vuol dire che non avevi prima. E questo in un sistema di vita come il nostro, capite, è abbastanza essenziale, no? Poi noi adesso ci siamo fatti 18 anni di berlusconismo, quindi di una dittatura culturale deviata spaventosa. E io penso che il berlusconismo sia stato peggio del fascismo dal punto di vista della cultura profonda del paese, perché il fascismo è stato sempre accompagnato in realtà da culture alternative molto forte, li sbattevano nei posti di confine, eccetera, è così, però è arrivato, c'è stata la guerra di resistenza, infatti si è arrivati alla fine della guerra, ma buttato via il re, ha fatto la Repubblica, ha fatto la Costituzione, insomma, noi faremo molta più fatica adesso, perché la ferita che è stata inferta alla nostra società, debolissima, chiaro, è stata gravissima, gravissima. Questa sottocultura dell'opulenza, no, è un problema molto grosso secondo me. E appunto invece credo che anche la nostra convivenza civile di per sé era nata da questa ipotesi, capite? Che ognuno ha molto da ricevere e avrà molto da dare. Che uno che va a scuola fa la sua fatica, ma soprattutto la sua povertà viene visitata, perché altrimenti non sa scrivere, non sa leggere. Ora, pensa che te saresti un analfabeta e invece no, no? Hai imparato a leggere e a scrivere. Tu sei stato a Gerusalemme, hai visto delle robe, sì, no? Quindi questa pedagogia del dono è proprio essenziale. E anche nei momenti di crisi ugualmente va preferita. Cioè io mi sono convinto che anche situazioni molto gravi, insomma, che ho, di cercare di resistere sempre a quel momento, insomma, di correzione che potesse essere solo correzione. E quindi la necessità di trovare un linguaggio che sempre sia memoria e ribadimento del dono. Per cui la gravità della situazione non deve essere, secondo me, consegnata nella sua nudità, ma in rapporto a. C'è appunto questa cosa che ogni tanto sbattaglio a dire, che per esempio se qualcuno ancora va a confessarsi, bisogna confessarsi solo di una cosa, e cioè che sia voluto meno bene, e che non, oppure che del tutto non sia voluto bene. Questo non volersi bene si tradurrà in parole, in gesti, in violenza, in possessività, in furti, e dopo espliciteremo anche magari in che modo, ma la sostanza è questa, perché la sostanza è che siamo stati amati, E quindi il nostro impegno etico è uno, è amare. Però capite, questo amare non è l'amare che ingiustamente chiederemmo a Giuseppe, il ragazzino che fa la prima media per la terza volta, perché lui non è stato amato. A lui possiamo chiedere pochissimo, niente. Accontentarci se appare, fargli dei sorrisi sperando che questo lo stupisca, il ragazzo che l'accompagna apposta gli offre, ci diceva, no, delle robe al bar, oppure al contrario non lo sgrida, è un ragazzo intelligente mi sembra, non lo sgrida ma si addolora, per cui Giuseppe dice ma cos'è che mi dispiace, perché altrimenti cosa succede? Che te fai lo stupido e io ti do una sanzione. Invece mi dispiace. È diverso. È un modo profondissimo di volerti bene. Quindi, conclusivamente, vorrebbe dire che ognuno di noi dovrebbe essere molto convinto della sua povertà. In quanto siamo intorno a questo tavolo, credo che dovrebbe essere molto convinto di tutti i doni che ha ricevuto, pieno di grazie. Da qui dovrebbe scaturire il senso del debito. Paolo dice, San Paolo dice che abbiamo un enorme debito da pagare, perché abbiamo ricevuto molto. Sentite dietro le parole di Gesù, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente dato. Capisco che gli altri argomenti non ci orientano appunto verso il tema della sessualità, quindi dei sentimenti, quindi... Però... proprio perché magari questa è la prospettiva... Così. Ognuno deve pensare di voi che faccio un discorso del tutto generico, che non mi riferisco proprio assolutamente a nessuno, non avrei motivo. Ma per dei figli non c'è niente di più educativo, educativo in senso profondo, dell'amore dei suoi genitori, anche in una dialettica complessa, non è che voglia dire che sempre sono come due morosi, può darsi anche che debbano molto litigare, può darsi anche che ci siano dei problemi anche grossi, anche persino dei problemi di fedeltà, non so, ci posso mettere un punto quello, ma l'importanza, questo è importantissimo. Perché questo è lo schema più forte che loro hanno. Provate a pensarci, non hanno un altro schema forte come questo. In tutta la sua complessità, non voglio eliminare niente. Per
scoccia una coppia
matrimoniale che funziona in modo molto armonico, c'è un'altra che fa molta fatica, ma non è mica detto che questa seconda non sia addirittura molto meglio dell'altra, eh? Non è detto. Ma questa spesa, capite, questo bisogno e quindi questa povertà, questo è molto, 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 molto importante. Adesso, per esempio, molto spesso ci sono nei ragazzi degli anticipi imbarazzanti nella loro vita affettiva. Però non possiamo non chiederci, come mai però lo cercano così precocemente fuori di noi.
Poi la risposta possa essere
moltissima, ecco. Però dico positivamente, quindi una grande vita affettiva e anche una grande problematicità affettiva è molto importante. È molto importante. L'esigenza di chiedersi perdono, lo star poco bene perché si è detta una parola che era troppo forte, le ovvietà della vita che separano perché uno deve andare da una parte e l'altra dall'altra, e però la forza dei sentimenti è molto importante, perché noi siamo in un mondo molto povero di sentimenti. E quindi sì, queste cose a me sembrano molto importanti, legate proprio al tema della povertà. E quindi che io sia povero, perché non c'è quella persona, perché non c'è quella realtà, perché non c'è quello sguardo. A me sembra molto importante. Quindi non è che io stia dicendo che non bisogna litigare, va benissimo anche delle litigate furibonde, che però siano veramente un dramma. Per cui mi salta fuori che però è una roba grossa, sono stato uno scemo perché ho sciupato una serata per niente, mi sono fatto fregare, no. Questo è molto prezioso, non fatelo applicare. E quindi anche nei confronti dei figli, no? Cioè, questo è un... Però il dirgli due cose. Uno, positivamente, fino al ridicolo, ti voglio bene. Questo bisogna molto dirlo. E l'altro il bisogno. L'altro il bisogno. Mia madre ci ha fregato in modo bestiale. Faceva delle scene, come no, in tre al campo non c'è andata. Se no dico cosa sto io da sola al mare, chi sono? Quindi le scenate, dopo se andavamo tutti e tre, ma... una rivendicazione affettiva molto preziosa. Ecco, come vedete però appunto, se magari le prossime volte poteste non so, adesso non so gli altri, i prossimi argomenti, adesso chi li ha fatti partire, però potessimo partire da domande più concrete, più immediate, forse sarebbe meno astratto di quello che abbiamo fatto stasera.
Io vorrei una domanda, no? Per sì, sul fatto che i ragazzi molto spesso hanno i confronti, no? Perché quello ha più di noi, perché quello ha meno, perché, quindi, se si spiega perché è un dono, allora si viene, essendo un dono non si può andare a sindacare.
L'avere lo chiedono in termini anche di cose che hanno, di cose che vivono,
sì,
sono più ricchi su quel tema.
Sono ricchi oppure, nel senso, noi abbiamo avuto una certa sfortuna e altri no. Cioè,
io credo che però una predicazione della povertà non sia sbagliata. Adesso io dico delle baggianate, insomma, ma per esempio io ho delle fragilità abbastanza forti sul piano dell'angoscia, no? Proprio dell'angoscia, diciamo, freudiana, insomma. Non sono mai stato dallo psicologo, per cui ci sono ore della giornata in cui sto male, oppure, non so, per molti anni ho avuto un rapporto difficilissimo con la mia morte e quindi anche con delle... È chiaro che è un contesto molto diverso, un contesto di adulti, però io ho pensato molto, per me è importante, opportuno consegnare molto queste cose. Io, il tutore, per esempio, se non ci sono cause speciali, dormo con la porta aperta. Un po' forse avrò qualche problema di claustrofobia, ma soprattutto sì, facilmente mi sento nel sepolcro. Quindi apro la porta. E va bene, quindi in casa lo si sa. Quindi io credo che anche le nostre povertà non siano di per sé un elemento negativo, nella misura in cui diventano una ragione di relazione, una ragione di aiuto. No? Di comprensione. Mi sembra di vedere che altre fragilità di altri nella mia casa sono in qualche modo anche però un po' sostenute dalla mia stessa fragilità, che non è mistificata, che non è... No, e quindi il fatto che si spezzi un pane insieme, no? In questi ultimi mesi è molto aumentata la visita che Davide fa a casa nostra, per cui al pomeriggio magari ci straccia un manifesto dedicato all'arcivescovo, con pazienza, però la sera viene qui, si siede a tavola, cosa che non ha fatto per anni. E io credo che sia molto dovuto al fatto, infatti Martino, l'ho sentito questa sera, l'altra sera me lo chiedevo. Perché vieni qui e non vai in un'altra casa? Credo che effettivamente, cioè, c'è una scoperta, no? Dell'amore come grande riparo. Per esempio, nel testo che noi abbiamo letto stasera, non abbiamo potuto commentarlo, insomma, c'era questo ultimo fatto della nudità, no? Questo qui è una cosa grossa, insomma, no? Perché non ne avevano vergogna? Nello sviluppo del testo biblico vieni a scoprire che, siccome si volevano bene, uno era coperto dell'altro, quindi non aveva vergogna della sua nudità, perché l'altro non copriva, non riparava. Questo nel rapporto tra le persone vuol dire molto, perché... Se tu conosci la mia nudità, quindi la mia povertà, tu mi puoi coprire e riparare, oppure puoi deridermi, come faceva il figlio di Noè, che suo padre era caduto per terra e aveva scoperto le sue nudità. E quindi però la nostra stessa debolezza non è di per sé un elemento negativo. Anzi, mi è capitato molte volte di vedere delle famiglie troppo filate, troppo strong, e che poi hanno avuto dei problemi, perché in realtà poi quando i figli vengono avanti ogni persona deve correre la sua avventura, no? Allora non credo che gli faccia male scoprire che c'è una problematicità anche nelle cose più preziose. E c'è questo a tutti i costi dover tutto filare sempre perfettamente, perché tutto è perfetto. A parte che è un po' ipocrita, perché nessuno di noi funziona. Ma no, quindi non è però neanche positivo, credo. Mentre invece appunto quello che è importante è questa povertà visitata, capite? La povertà ed è visitata. Invece far finta che non ho bisogno di nessuna visita perché non sono povero, è pericoloso. E lui, soprattutto nella fase dell'adolescenza, e questa cosa istintivamente lo infastidisce, insomma, poi tutti ricordiamo la nostra adolescenza, no? Ti porta a una certa chiusura perché tu sei diverso, ma ti compiaci anche di essere diverso. Noi sessantottini l'adolescenza l'abbiamo portato avanti fino a 30 anni, però ci compiacevamo di essere diversi da questo orologino finto funzionante. Non funziona un tubo. Tutto deve... Quindi la nostra stessa fragilità, la nostra stessa debolezza è un elemento importantissimo, secondo me. Mi ricordo appunto, io da piccolo non ho conosciuto mio padre perché dopo tre mesi che ero nato lui se n'è andato di guerra, e però appunto che nostra madre piangesse ogni tanto, e dice: perché piangi? E lei ci spiegava che piangeva perché non c'era lui. Mi ricordo che era un po' uno stupore, perché ma ci siamo noi, no? Eh sì, però lui. E lei rivendicava questa cosa. Noi siamo in una cultura che sorveglia troppo poco, secondo me, la delicatezza e la celebrazione di questi rapporti affettivi, che sono essenziali per l'educazione. Perché la cosa più importante dell'educazione è l'educazione sentimentale. Non c'è dubbio. E quindi l'educazione come esperienza dell'essere amati. Perché è la responsabilità più grande della vita, si può dire che se ne ha voglia, ma uno ha tutti i diritti di farlo scemo se non ha diritti. E si arroga tutti i diritti di fare il mascalzone, perché tanto chi gli ha dato qualche cosa? E anche noi a loro possiamo chiedere moltissimo, tanto quanto gli abbiamo dato moltissimo. È chiaro che siamo mai a posto, siamo padri e madri, è sempre un po' in crisi, per forza, giustamente, siamo mica Dio, no? Quindi abbiamo anche noi le nostre sfighe, le nostre voglie, le nostre stupisie, certo, siamo dei poveretti. Quindi ai nostri figli a un certo punto credo che tutti dovremmo chiedere scusa, anche no, di come non siamo stati per loro. Però, come impegno positivo, cavolo, lì c'è. Volete che vediamo se posso fare un incontro? Thank you. appunto potrebbe essere la settimana ultima di gennaio, quella che incomincia con il lunedì 23. Voi preferite il martedì? Sì, preferite il martedì, vero? Ecco, mi sembrava di ricordare. Quindi diciamo allora che potrebbe essere il martedì 24.